Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Di giovedì 10 luglio 2014, un secondo solo che mi alzo il microfono in cuffia, eccoci qua, adesso va decisamente meglio. Buona serata, benvenuti alla penultima puntata dei Pallonari edizione mondiale, edizione mondiale. Saluto subito Dario Lilloni, buonasera Dario.
Ciao Eric, ciao a tutti.
No, senza telecamera questa sera, anche l'avvocato Andrea Pezzo, buonasera avvocato.
No, io posso attaccarla, perché sì, adesso sono dal fisso.
L'avvocato invece, anzi scusami, Dario invece mi sembra che non l'abbia attaccata questa sera. Adesso
no, provvedo subito.
Eccoci qua,
schiena,
perfetto, oh, perfetto. Come state?
Eccoci qua. Bene.
Siete, vi vedo belli, belli allegri, belli vitali. Sicuramente, sicuramente...
Reduci dalla partita di ieri sera.
Appunto, stavo per dire, cioè è uno stato mentale, è uno stato di, diciamo, di sentimento molto diverso rispetto alla partita di ieri sera. Innanzitutto, l'avete vista tutta la partita di ieri sera o siete addormentati verso il ventesimo del primo tempo, più o meno?
Ma che sei scemo? Io ho retto fino al secondo supplementare e poi sono morto.
Cioè, per reggere fino al secondo supplementare, tanto vale che arrivavi ai rigori, tanto era ovvio che si arrivava ai rigori, no?
E appunto, dico, vabbè, tanto se arriva il rigore lo vedo domani mattina.
Vediamo che succede. Siamo stati facili profeti, ieri sera, quando abbiamo detto...
Sì,
quando
abbiamo aggressite.
Sì, è vero, ieri sera non ci abbiamo preso quando abbiamo detto che ci saremmo divertiti con Argentina-Olanda, perché è stata una partita abbastanza diludente, per usare la terminologia del buon Bastianic in Masterchef e in tutti i programmi che fa, onestamente. Non è stata una grandissima partita, diciamo, per usare un eufemismo.
Diciamo che è stata l'aggettivo migliore che posso trovare per questa partita è bloccata.
Sì. No, io onestamente posso trovare uno ancora migliore. A dire la verità, non sono io che l'ho trovato, ma è stata la Gazzetta questa mattina, che è uscita... un attimo solo, non riusciamo a vedere più che altro le immagini. Adesso ci attrezziamo, eccoci qua. Perché questa mattina la Gazzetta dello Sport titolava Tango Romero, ma che palle! Proprio riferito proprio alla partita di ieri sera. Ma
per essere una testata nazionale sembra più un titolo da Il Giornale.
È un titolo, ecco, sì, più dalla Padania o Libero, che dir si voglia, ecco.
Sì, esatto.
Più dalla Padania o Libero, sì. Non è stata una grandissima partita, per usare un film. È stata anzi una partita anche molto noiosa per lunghi, lunghi, lunghissimi tratti. Tant'è che anche a livello di highlights, la stessa Sky nel canale appunto dedicato agli highlights ha fatto diversa fatica a trovare un numero sufficiente di episodi per riempire gli highlights della partita. Andiamoli comunque a rivedere questi gli highlights di Argentina-Olanda.
Robben spalla a spalla con Mascherano che lo ferma, poi però butta pericolosamente via il pallone. Schneider ha cercato di collo esterno è pronto Messi, è pronto anche Sillesen, va Messi, Sillesen la tiene anche, ma tutto l'angolo ancora al centro, e questa volta era un po' scoperta la difesa dell'Olanda. Messi prende una botta, Taclasi si gioca perché il pallone di Perez dentro per Higuain. Prima che possa intervenire Sabaleta, era liberissimo Van Persie, lo ignora, Robben in area, Robben entra in area ancora, Robben, sempre il solito Mascherano che lo chiude. I regolamentari finiscono qui, finisce 0-0. Robben, Robben col sinistro, finalmente riesce almeno a calciare. Pallone dentro per Palacio, era in posizione regolare e ha cercato il lob di testa. Guizzo di Messi al centro, al volo la conclusione di destro di Maxi Rodriguez. Finisce 0-0 la seconda semifinale del Mondiale dei Mondiali. Ancora una volta i calci di rigore. Parte Flara e para Romero. Comincia la grande Romero. Messi spiazza Sillesen. Fischia ancora Shakira e Romero. Si supera.
Eh sì, l'Argentina viene portata in finale dal rigore di Maxi Rodriguez.
Ma gli abbraccia forte e gli vuole tanto bene.
Quello è un altro telecronista, che probabilmente sarà anche il telecronista della finale per quanto riguarda, almeno Sky. Mentre per quanto riguarda la Rai, penso che ci sia la magica coppia Bizzotto-Dossena a commentare la partita. A ulteriore testimonianza, vai.
Che è tanto tanto amato qua dalle
perché?
Qua a Milano al Palazzo del Ghiaccio.
Ah beh sì, perché è ex telecronista dell'Hockey su Ghiaccio.
Sì, è Polzanino.
Polzanino, sì.
Questo non pende bene a suo favore.
No, ulteriore testimonianza del livello non eccelso della partita di ieri sera, le statistiche che andiamo a prendere direttamente dal documento ufficiale della FIFA, ci sono tiri in porta, sono 3 e 5, sono 3 dell'Olanda e 5 dell'Argentina, sono 8 in tutto in 120 minuti, non un grandissimo dato, onestamente. I totali sono 15 in tutto, contando anche i tiri che non sono terminati nello specchio della porta. Calci di punizione diretti che sono stati diretti verso la porta, 2 in tutto, 1 l'abbiamo visto prima di Messi, 4 fuorigioco per parte, diciamo alla fin fine lo 0-0 è stato il risultato più giusto, perché comunque effettivamente non si è visto molto nei 120 minuti di gioco. I rigori erano la soluzione più ovvia a un certo punto quantomeno della partita.
Sì, allora, l'immagine che io personalmente ho più fissa nella mente di sta partita è, credo fosse del primo tempo.
Sì.
Praticamente durante un momento di possesso di palla dell'Argentina, la disposizione difensiva dell'Olanda.
Sì.
Perché praticamente diventava una linea difensiva a 6.
Mm-hmm.
Il punto è che erano due squadre che erano terribilmente, terribilmente bloccate. Una partita che è stata buttata sulla massima tattica possibile. E il risultato è stato di due squadre completamente bloccate che puntavano anzitutto a bloccare l'iniziativa dell'avversario. Problema che
secondo me
si creavano due enormi gabbie da cui non si usciva.
Paradossalmente sapevano entrambe che la difesa non era il punto di forza né dell'una né dell'altra squadra, allora hanno detto prima non prenderle.
Sì. Perché anche se a un certo punto, se posso interromperti, a un certo punto l'Argentina ha tolto un centrocampista e un attaccante per far entrare due attaccanti, quindi quantomeno il tentativo sulla carta di tentare un pochettino più di offensiva con i cambi di Perez e Higuain per Palacio e Aguero, quantomeno sulla carta c'è stato. Poi non è nato niente a livello di occasioni da gol.
No. proprio niente.
Poi anzi, alla fine poi è uscita una punta che era Lavezzi per fare il terzo centrocampista, quindi proprio, è proprio durato poco questo tentativo, è durato una ventina di minuti, anche meno, perché i cambi di Perez e Higuain sono arrivati 10 minuti dalla fine, il cambio di Rodriguez è arrivato all'undicesimo del primo tempo supplementare, quindi è durato alla fine una ventina di minuti questo schema leggermente più offensivo dell'Argentina, che poi ha mirato palesemente i calci di rigore, anche se ha avuto poi un'occasione clamorosa proprio alla fine dei tempi supplementari. Anche l'Olanda ha avuto un paio di bei numeri di Robben verso la fine. Non si è praticamente visto Messi ieri sera, che è stato un po' l'argomento principale oggi della discussione relativamente alla partita di ieri sera.
Beh, perché anche lui è finito, è praticamente annegato nel mare tattico dell'Olanda, ma così come poi stessa cosa è successa ad esempio a Robben, che è finito completamente sepolto nella tattica argentina. Ritorno al concetto di prima, praticamente le due squadre hanno creato una specie di, come dire, di globo, di cerchio a centrocampo in cui si poteva fare più o meno quello che si voleva,
sì.
Però appena uscivi da questo cerchio ti ritrovavi addosso chiunque, e il risultato era che nessuno andava letteralmente da nessuna parte. Questo valso per Messi, per Robben, un po' per chiunque.
Sì, sì, anche per Higuain, se vogliamo, che comunque anche lui ha avuto un'occasione abbastanza interessante nel secondo tempo. Robben forse il migliore dell'Olanda, se andiamo a vedere, anche perché fermato alla fine da due grandi recuperi della difesa argentina. Però a parte lui, onestamente, poco altro per quanto riguarda l'Olanda. Stavo pensando chi ha avuto una bella partita, ma non mi viene in mente granché a livello di persone che quantomeno si sono distinte più rispetto ad altre alla fin fine.
Ma io un nome ce l'ho.
Prego.
Garay.
Ah,
Garay dell'Argentina.
Sì, esatto.
Questo qui ha affrontato...
Ma io parlavo dell'Olanda più che altro.
Lo so. Però dell'Olanda non mi viene in mente davvero nessuno.
Appunto.
Magari dell'Olanda sai chi, sempre in termini difensivi.
No, in senso negativo se vogliamo Huntelaar, però vabbè, ha giocato 20 minuti, ha giocato.
Esatto.
E come li ha giocati più che altro.
In senso positivo direi Flar.
Sì, è vero, vero.
Perché ha affrontato Messi e lo ha fermato.
Vero, assolutamente.
Io mi ricordo almeno un paio di bei recuperi di Flar su Messi. E non è una cosa che possono dire tutti, ragazzi.
Sì. Comunque, quando il migliore in campo della partita è il portiere, come voto da parte di chi ha votato sul sito ufficiale della FIFA, vuol dire che comunque effettivamente a livello di grandi numeri, di grandi azioni da parte degli attaccanti, da parte comunque anche degli altri giocatori in campo, non è che si è visto molto, effettivamente. Ed è un male, purtroppo. Il Budweiser Man of the Match, infatti, come segnato anche nel report ufficiale della FIFA. Un'altra cosa interessante che possiamo notare dal report ufficiale: per entrambe le formazioni la maggior parte del possesso di palle è arrivato esattamente nel cerchio di centrocampo, o perlomeno nella zona proprio dove c'è il cerchio del campo, del cerchio di centrocampo. 23%, 23%, esatto,
23%, si perdevano tutti.
23% per l'Olanda, 25% per l'Argentina, 21% e 18% invece le altre due parti della fascia di centrocampo per l'Olanda, 13% e 20% per quanto riguarda l'Argentina. Argentina, la fascia di destra 13, la fascia di sinistra 20, per quanto riguarda l'attacco 17% nella parte centrale dalla tre quarti in su praticamente per l'Argentina, 13% per l'Olanda e poi tutti gli altri settori 6-5-3%, quindi davvero poco per quanto riguarda l'attacco. Se andiamo a vedere, secondo me, una qualunque altra partita, ma anche dell'Argentina o dell'Olanda, secondo me troviamo percentuali molto diverse.
Sì.
E quindi l'Argentina va in finale vincendo la partita per 4-2 dopo i calci di rigore, troverà la Germania e la troverà con praticamente un giorno in più di preparazione, mentre invece l'Argentina non solo la affronterà con un giorno in meno di riposo rispetto all'avversaria, ma in più con i supplementari anche sul groppone. Quindi da quel punto di vista il potenziale per trovare una Germania, figuriamoci, già in palla dopo il 7-1 al Brasile, e un'Argentina spompa dal punto di vista fisico è quantomeno alto. Vedremo come lavoreranno nei prossimi tre giorni, come lavorerà Sabella nei prossimi tre giorni.
Sì, allora, sgancio qui subito un pronostico che, come gli altri, sarà puntualmente smentito.
Sì.
Dice Brasile, sì.
No, al limite lo possiamo fare dopo per la finale per il terzo posto. Che comunque è una bella finalina, perché comunque Brasile-Olanda è una bella partita sulla carta. Quindi finirà 0-0 e andrà ai rigori pure quella, contando lo standard.
Stavo dicendo, io mi aspetto, e ovviamente quindi non succederà, una partita molto diversa rispetto a quella di ieri sera per l'Argentina, perché l'Argentina si è trovata a fare tantissima tattica contro una squadra che aveva lo stesso piano tattico.
Sì.
Se la Germania gioca o comunque imposterà la partita per giocare come ha giocato col Brasile,
sì,
l'Argentina ha un piano tattico uguale, se lo scorda, perché la Germania è una squadra che non sta chiusa e riparte. La Germania è una squadra che gioca, che apre, che fa tanto contropiede, siamo d'accordo, ma che fa girare molto la palla, che corre tanto.
Sì.
E l'Argentina non si può permettere di incassarsi dietro, perché i tedeschi gli arriverebbero addosso da tutte le parti. Io mi aspetto che anche l'Argentina si apra un po' di più e potrebbe essere anche una bella finale.
Avvocato?
Sì, probabilmente c'è da dire, se anche in quel caso con una squadra di palleggiatori che fa girare la palla, che corre, intasassero il centrocampo, perché effettivamente a quel punto secondo me la Germania parte favorita anche solo a livello di rosa oltre che di morale. Però la soluzione potrebbe essere non farli giocare, quindi
salve dottor Milloni. Abbiamo intravisto le sue tonsille.
Sì, esatto.
In diretta video. Vai pure avanti, Opi, scusami.
No, il discorso era questo qui, appunto. Sì. Non potendo competere, secondo me, dal punto di vista tecnico, come proprio tasso tecnico della rosa, provi a non farli giocare, intasando appunto il centrocampo, tutta la manovra che si viene poi a creare.
Sì.
Potrebbe essere una soluzione.
Vediamo che succede. Va detto che è vero, l'Argentina ha avuto il supplementare sul gruppone, però è anche vero che non è che abbia fatto sto granché l'Argentina. Cioè, ho visto partite finite supplementari con avversari, con giocatori impegnati molto più stanchi dal punto di vista fisico. Non mi parevano stanchissimi quelli dell'Argentina, più che altro a livello di energie spese durante la partita, perché comunque, ripetiamo, non è che si sia visto molto nella partita con l'Olanda, quindi magari è una stanchezza magari solo dal punto di vista psicologico, magari li ritroviamo in condizioni migliori domenica, magari li ritroviamo spompati e al 25esimo minuto sono 4-0 per la Germania come col Brasile, quindi... Vedremo tra l'altro cosa succederà domenica. Vedremo anche se ci sarà domenica la vera causa della sconfitta del Brasile. Vi vedo sopra, perché abbiamo finalmente trovato il vero motivo della sconfitta del Brasile.
Ho capito dove vuoi arrivare.
Esatto, perché il vero motivo della sconfitta del Brasile è questo: martedì sera in tribuna allo stadio dove cacchio giocavano, che non mi ricordo più. Vabbè, comunque allo stadio al Mineirão, dove si è giocata Brasile Germania, c'era lui, Mick Jagger. Dicevamo, Mick Jagger che si è presentato martedì sera a vedere la partita tra Brasile e Germania. Il titolo di Yahoo Sports è emblematico, lo potete vedere se ci state guardando in diretta video, se no ve lo diciamo per voi che state ascoltando in radio. L'angelo della distruzione della Coppa del Mondo, Mick Jagger. Un attimo solo che non parte l'effetto, scusatemi. Eccolo qua. Dicevo, World Cup Angel of Doom, come chiamato da Yahoo Sports, si presenta, assiste all'incontro tra Brasile e Germania. Il Brasile perde per 7-1. Sì, vedete le foto di Mick Jagger con il figlio, tra l'altro uno dei figli avuto da una modella brasiliana, in tribuna allo Stadio Mineirão, con un cappellino con scritto England, tra l'altro. Ecco, anche quello portato da Dio, bene, immagino, contando come è andato
secondo
l'Inghilterra. Il Brasile, i tifosi brasiliani italiani, come potete vedere, tra l'altro, sono presentati con un cartonato di Mick Jagger con la maglia della Germania con scritto Let's Go Germany, ma sfortunatamente per loro Mick Jagger era in tribuna e il resto è storia. Qui vediamo un'altra foto di Mick Jagger con suo figlio e pare minoraio là dietro, giudicando dalle dimensioni della persona, con altri tifosi brasiliani. E credo dalle facce direi che siamo già sul 3-4-0, giudicando dalle facce, va bene. È dura trovare qualcuno che ha portato più sfiga di quest'uomo durante la Coppa del Mondo. È dura trovare qualcuno che ha portato più sfiga di Mick Jagger.
Posso provare anch'io?
Prego.
Mick Jagger.
Vabbè, vedremo se domenica sarà in tribuna. Sicuramente sappiamo che sarà in tribuna LeBron James, perché lo ha detto praticamente, sarà in tribuna domenica a vedere la partita tra Argentina e Germania, che è una bella, l'avevamo già detto nei giorni scorsi, è la terza finale mondiale tra Argentina e Germania, sono 1-1 in questo momento a livello di vittoria. L'Argentina batté l'allora Germania Ovest nell'86 per 3-2. Nel 90, in una delle finali mondiali più brutte della storia del mondo, credo, la Germania batté l'Argentina per 1-0 con un calcio di rigore, peraltro molto contestato, concesso dall'arbitro, che era, credo, uruguaiano, o sbaglio? Non ricordo della nazionalità, se non ricordo male era uruguaiano. Comunque venne concesso questo calcio di rigore che fu trasformato da Breme. La Germania vinse per 1-0 e si aggiudicò l'allora terzo titolo del mondo. L'Argentina è dal 1986, appunto, che non vince il campionato del mondo. La Germania dal 90, quindi una delle due interromperà un digiuno che comunque va avanti da parecchio. Noi lo interrompemmo dopo 24 anni, sì, praticamente la Germania rischia di interrompere lo stesso digiuno per lunghezza che avevamo noi prima di vincere il mondiale del 2006, l'Argentina invece ha 4 anni in più perché ne ha 28.
Vabbè, scusa, l'ha vinto
momento.
Nel 90 l'ultimo?
Sì, la Germania sì. Mica,
sono già passati 24
24 anni, sono già passati 6 mondiali. 1, 2, 3, 4. Sì, sono passati 6 mondiali. Sì, questo è il sesto mondiale. Sarebbe questo il sesto mondiale senza vittorie da parte della Germania. Sarebbe addirittura il settimo questo per l'Argentina. Se non dovesse arrivare la vittoria, se dovesse vincere la Germania. Comunque, la domanda. Adesso vi faccio questa domanda. Sono queste le due squadre migliori di questo mondiale? Cioè, sono le due che meritano di essere in finale? Sulla Germania, sì. Sull'Argentina, magari si può discutere, anche se. Tutto sommato, io personalmente non credo sia uno scandalo che l'Argentina sia in finale.
No, non è uno scandalo, però se la mettiamo sul piano del gioco puro, bel gioco...
L'Olanda,
sì.
Probabilmente sì, c'è da dire una cosa secondo me, che sì. Finalmente Messi ha giocato un mondiale, a parte quest'ultima partita, come Dio comanda,
sì.
E quindi diciamo che ci si concentra in questo caso sul singolo, però... Il giocatore Messi la finale a questo punto se la meritava.
Immaginatevi un Messi che decide la finale dei mondiali al Maracanã e dà il titolo mondiale all'Argentina in Brasile. Cosa potrebbe essere a livello di storia? No! quelli del Brasile sono ancora in vita. Almeno per il momento, perché hanno la finale sabato. Quindi la finalina, anzi, per il terzo posto. Zuniga, non lo so. Avevo letto che addirittura De Laurentiis volesse dargli la security per il ritiro. Perché hanno paura di quello che potrebbe accadere. Sì, questo è vero. Questo è vero. Allora, stavo cercando l'arbitro della finale tra Germania... Eccolo qua, Edgardo Codesal Mendes, arbitro della finale mondiale del 1990 di Montevideo, quindi sì. No, è della federazione messicana, però lui è nato a Montevideo, quindi è infatti arbitro di calcio messicano di origini uruguayane, quindi è un misto. Ricordavo uruguayana, però credevo che fosse proprio di nazionalità uruguayana, invece è di origini quantomeno uruguayane. Brevemente, parliamo anche un pochettino della finale che ci aspetta, della finalina per il terzo posto che ci tocca a sabato, perché comunque non è una brutta finale, anzi.
Sì, allora, se il Brasile
perde anche questa, veramente non escono vivi dallo stadio.
Passo indietro, se il Brasile è quello che gioca come ha giocato con la Germania,
sì.
Non stiamo neanche a parlare della partita.
Mm-hmm.
Se io penso che in realtà penso che metteranno dentro un sacco di gente nuova, secondo me. Perché tanto a questo punto sì. Perché tanto
sì, è un po' come giocare alla Coppa Italia per loro.
Insomma, il terzo posto, cioè, secondo me, tanto loro non sanno benissimo che se vanno a dire abbiamo vinto la medaglia di bronzo, questi gli dicono, cioè, volevamo la vittoria, non ce ne frega niente la medaglia di bronzo. Sanno benissimo che non hanno più una nazione dietro, nel senso che sì, beh, ti faranno ancora Brasile.
No, ovvio, ce l'hanno dietro, sì, ma con dei bastoni, probabilmente.
Sì, esatto. Sanno benissimo che non hanno più comunque il sostegno di prima, per cui sì, fare per fare, insomma, gliene fregherà poco, secondo me, di se non per l'orgoglio, ma tanto anche se vincono, cosa ottengono? Ottengono semplicemente di sentirsi dire potevate giocare così prima. Per cui io non credo, non vedrò un grande, non credo che il Brasile ci metterà grande entusiasmo, ecco.
Vedi più l'Olanda più per questo terzo posto? Cioè, sì, a livello di, diciamo, di, come posso dire,
di voglia.
Esatto, esattamente, sì. Quello volevo dire, vedi più loro. Tu, lei è avvocato?
Ma sì, anche perché poi alla fine la fiera, ripeto, per loro comunque, al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto, sì, questo mondiale è un fallimento, molto sinceramente. Quindi hanno la stessa voglia di giocare il terzo o quarto posto quanto una squadra italiana di farsi il turno di Coppa Italia.
È un po' come quello che è successo a noi nel 90, se andiamo a vedere. Oddio, diciamo, il livello di dramma di... Guarda caso perdemmo anche noi in semifinale. Il Brasile perse con la Germania, come non detto. Anche noi perdemmo in semifinale i calci di rigore con l'Argentina. Non prendemmo 7 gol, grazie a Dio. Però, contando anche che la semifinale si giocò a Napoli, con un bel po' di gente che fischiò l'inno, la batosta di non arrivare in finale, di non vincere il mondiale in casa, quando bene o male il nostro cammino, Dario, nel mondiale del 90, a livello di avversarie, fino alla semifinale fu molto facilitato, comunque fu, diciamo, abbastanza all'acqua di rose, no?
Sì. Allora, quel mondiale lì ho sempre avuto l'impressione che andassero a...
Fecero di tutto per farcelo vincere, secondo me, quel mondiale. Però non ci riuscirono.
Un po' quello.
Non ci riuscirono.
Esatto. Un po' quello. Un po', secondo me, in quel mondiale ci furono anche degli errori di...
Di gestione da parte di vicini della squadra.
Sì, esatto, perché hanno comunque provato a vincerle tutte le partite perché volevano continuare a giocare a Roma.
Beh, per esempio, per fare un esempio, se non ricordo male, Baggio non giocò la semifinale con l'Argentina dall'inizio, o sbaglio?
Mi pare, oddio, vado a memoria, ci vorrebbe un po' di bomba.
Mi pare di no, però non vorrei dire una fesseria. Adesso vado a prendere le formazioni, così almeno. Perché mi sembra che non giocò dall'inizio. Italia-Argentina 1-1, eccoci qua, il tabellino della partita, eccolo qui, l'ho trovato immediatamente. No, entrò al 75esimo, giocarono dall'inizio Schillaci, Giannini e Vialli davanti. E già quello è un errore, contando il mondiale che fece Baggio.
Sì, esatto, esattamente. Vabbè, insomma, quel mondiale lì probabilmente ce lo giocammo perché arrivavamo alla semifinale con l'Argentina un po' per il fatto di aver voluto giocare sempre comunque al massimo, sempre, esatto, comunque tirandola tutta anche quando non ce n'era bisogno, specie nella terza partita del girone che vinsero semplicemente perché volevano continuare a giocare a Roma.
Esatto, sì.
Però alla fine...
Perdemmo i calci di rigore, alla fin fine.
Esatto.
Diciamo il livello della delusione è sicuramente molto alto, forse più alto quello del Brasile, sicuramente anche per le dimensioni della batosta che hanno preso con la Germania l'altra sera.
Ma
cioè
anche
7
perché,
a
1. Come ho letto giustamente sui giornali in generale, in Brasile il calcio è visto veramente come un fenomeno sociale.
Sì, è una religione veramente da loro il calcio.
Sì, diventa, da noi diventa una questione di fazioni, poi vabbè, c'è tutto un discorso serio che abbiamo già affrontato.
La pressione era sicuramente molto diversa, molto maggiore per il Brasile rispetto all'Italia, questo è poco massimo.
Assolutamente.
Dici pure, scusa.
No, infatti il discorso rimane lì, cioè l'aspetto sociale che in qualsiasi altro posto del mondo non ci sarebbe, Italia compresa, che comunque è un posto dove il calcio viene seguito moltissimo.
Eh beh, certo.
Quindi lì, ripeto, veramente enorme, quindi questa finale non la cagheranno più di tanto.
Secondo me invece quantomeno proveranno a chiudere bene, poi bisogna vedere anche ovviamente il tipo di formazione con cui si schiereranno in campo. Mi pare di capire che Fregi mi sa che non lo vedremo in campo, visto, considerato che è considerato uno dei capri espiatori, anzi forse il capro espiatorio della nazionale. Il poverino, ogni volta che lo inquadrava l'altra sera era fischiato da tutti praticamente allo stadio, quindi non so se lo vedremo in campo dal primo minuto sabato contro l'Olanda. Prima che si gioca alle 22, tra l'altro, ricordiamolo, mentre la finale è domenica alle 21. Parlando della finale, noi arriveremo domenica sera dopo la finale. L'ora in cui finirà non lo sappiamo, però noi arriveremo dopo la finale per l'ultima puntata dei Pallonari Mondiali, prima di poi darci appuntamento con l'inizio del campionato 2014-2015. Campionato 2014-2015, sul quale, visto che abbiamo un po' di tempo, apriamo una pagina, più che altro perché continua a muoversi praticamente il mercato, quantomeno continua a muoversi la Juventus, perché comunque oggi è arrivata praticamente l'ufficialità di Evra, che arriverà alla Juventus, 1,5 milioni praticamente, il, come dice la Gazzetta dello Sport, il prezzo da parte della Juventus al Manchester United. Morata è pronto all'arrivo, si parla di ufficialità comunque anche qui imminente. Iturbe dovrebbe arrivare, da quello che gira come voce l'ufficialità dovrebbe arrivare lunedì. Quantomeno tre colpi piuttosto interessanti da parte della Juventus, che comincia quantomeno a chiudere. Credo che questi tre colpi arrivati tutto sommato abbastanza in anticipo per lo standard della Juventus, perché comunque siamo al 10 luglio, credo che siano per dare il prima possibile, tenendo conto che comunque Evra, se non ricordo male, Evra ha fatto il mondiale, giusto?
Sì,
ecco,
sì.
Quindi avrà un po' di, sì, avrà un po' di vacanza prima di arrivare alla Juventus. Gli altri due no, quindi penso che comunque arriveranno abbastanza presto alla corte di Conte. E avrà probabilmente un pochettino di più. 1,5 milioni l'acquisto per quanto riguarda Evra. Dovrebbe essere invece, per quanto riguarda Morata, se non ricordo male, 18 milioni poi. 18 milioni per poi dare la possibilità alla Real Madrid di avere un controriscatto possibile a 35, se non ricordo male, o credo che sia 2 milioni quest'anno, poi riscatto 18 e poi riscatto 18 prossimo anno e poi 35 eventualmente la possibilità per il Real Madrid di ricomprarlo. Mi pare di aver capito che sia questa, che siano questi i termini per quanto riguarda il giocatore. Per quanto riguarda invece i Turbe, dovremmo essere intorno ai 27 milioni, se non ho capito male, a livello di acquisti. Quindi comunque
sì, sono 25 più 2.
Esatto. Quindi dovrebbe essere, secondo la Gazzetta, dovrebbe essere l'acquisto più costoso dell'era Andrea Agnelli. E credo onestamente che sia così.
Non lo so, mi lascia un po' perplesso, cioè, forse eccesso di prudenza, però sì, effettivamente sono tanti questi soldi, sì, per uno così.
Vero. Però è un giocatore è effettivamente un giocatore che comunque l'anno scorso ha avuto una bella stagione. È anche vero che era la prima, quindi vediamo che succede.
Scusami un attimo, allora, una bella stagione va bene.
Sì, sì.
Ma la stiamo basando sui numeri, questa bella stagione?
No, per le prestazioni, sulle prestazioni, io credo. Comunque un giocatore che comunque ha fatto molto bene in quel di Verona.
Sì, ma a questo punto io mi chiedo, per quanto mi si possa dire che adesso è un giocatore incostante, ma un Berardi che ha segnato il doppio dei gol e che per metà è già della Juve, che non sarebbe costato comunque 25 milioni, ma non valeva la pena di farci un pensiero?
Forse, probabilmente io contando che il prossimo anno la comproprietà è da risolvere, credo che si aspetterà eventualmente il prossimo anno per fare una cosa.
Quello è vero, però alla fine, ripeto, sto facendo un discorso volendo numerico, quindi che lascia il tempo che trova, però tanto Berardi ha segnato il doppio dei gol alla prima stagione in Serie A rispetto ai Turbe.
Sì.
Vabbè, più giovane di forse un anno o due, non di più, quindi non conta molto. Non
più
sarebbe
che altro,
costato però 25
se
milioni.
Se posso interromperti, più che altro Berardi probabilmente lo lasciano lì un anno ancora per maturare un pochettino, probabilmente. Perché comunque se venisse a Torino probabilmente non giocherebbe. Quindi tanto vale lasciarlo lì, a Sassuolo, giocare un annetto e vediamo poi che succede. Tanto prossimo anno puoi andare alle buste. Con rischio di perderlo, attenzione, con rischio sempre di perderlo. Però
anche lì, scusami un attimo.
Vai. No, figurati, vai.
Perché secondo te i Turbe dovrebbe giocare Berardi?
No, i Turbe gioca sicuramente di più che altro, al di là della cifra che l'abbiamo pagato, certo, per il semplice fatto che comunque c'è la Champions League. e
sì, ma
più che altro per dire anche il discorso di Evra, per esempio. Di Evra l'abbiamo preso perché comunque ci serve uno di esperienza.
Evra è un giocatore, appunto, Evra è un giocatore di esperienza diametralmente opposto rispetto a quelli di cui stiamo parlando.
No, no, sicuramente, però il discorso che volevo fare è questo. Noi ci manca esperienza in Champions League e soprattutto ci mancano i ricambi. Gente come Evra, Morata già meno, onestamente, però discorso è questo: se tu mi prendi un Berardi in Champions League non lo fai giocare perché comunque non ti gioca
un Ivra,
secondo me magari non titolarissimo al 100%, ma secondo me gioca in Champions League.
Continuo a non vedere se non in un'ottica futura potenziale un vantaggio comunque il fatto che Turbe sia più forte di Berardi. E non lo dico per
sono due giocatori diversi, va detto questo.
Quello è anche vero, però non lo dico nell'ottica del solito discorso dobbiamo prendere gli assolutamente italiani, bla bla. Se uno è forte. Non
c'è già ma avessi detto uno Zaza, era già un discorso diverso. Zaza, un altro giocatore ex nostro.
Assolutamente no.
Sì.
Berardi sì.
Berardi è detto, lo vedo più come in posizione di trequartista che non in posizione di attaccante puro. Onestamente, anche se almeno nella Juventus, esattamente. Però bisogna vedere anche come intenzione di giocare la Juventus. Probabilmente a tre non ha voglia di giocare. Conte,
secondo me, e questi comunque sono
anche perché se giochi, se giochi a tre, devi sacrificare Pirlo. Non hai scelta per il modo in cui gioca, più che altro.
Ma non lo so, poi sono discorsi che si fanno luglio ad agosto.
Sì, per l'amor di Dio.
Dal punto di vista tattico, l'unica cosa che non mi stupirebbe è che almeno in Europa, o comunque in Conte, inizia a considerare la difesa 4.
Ah, quello perché sì, quello senza dubbio. Quello senza dubbio.
Secondo me.
Però piuttosto gioca con 4-4-2 invece che con il 4-3-3.
Perché sì, credo possa essere anche quella una soluzione. Sicuramente una partenza con la difesa 4 la prenderà per quest'anno finalmente in considerazione.
Tra l'altro devo fare una correzione relativa al discorso di prima. Noi abbiamo parlato di Zaza come giocatore di proprietà della Juventus. Non è più in realtà della Juventus perché l'ha comprato il Sassuolo. L'ha comprato interamente dalla Juventus lo scorso giugno. Quindi non è più di proprietà della Juventus. Berardi invece è ancora di proprietà della Juventus, hanno rinnovato
la comunità. Fare un discorso simile con Gabbiadini, per intenderci.
Eh sì, assolutamente.
Al posto
certo.
di Zaza.
Assolutamente
Io
sì.
Io rimango dell'idea che si sarebbe potuto operare diversamente, per quanto comunque di Turbe, anch'io sono convinto che possa diventare un campione.
Mm-hmm.
Avevo posto un'alternativa che secondo me poteva essere presa in considerazione, tutto qua, niente di più.
Va detto che la Juventus ha fatto 5 milioni e 4 di plusvalenza su Zaza, perché comunque sono 7 milioni e mezzo pagabili in 3 anni, l'avevamo pagato molto meno, l'avevamo pagato 2-1, se i calcoli sono giusti, quindi come da comunicato ufficiale della Juventus, l'operazione genera un effetto economico positivo di 5 milioni e 4, quindi ci abbiamo guadagnato un pochettino noi della Juve da questa operazione, almeno dal punto di vista economico. Poi vedremo dal punto di vista tecnico, logicamente. Di certo, qui mi rivolgo a Dario, una Juventus che, come abbiamo detto già nelle scorse serate, si sta muovendo e molto anche sul mercato.
Sì, si sta muovendo. Probabilmente, se non sbaglio, lo stesso Iturbe è l'acquisto più grosso di questa gestione.
Ah, sì, della gestione Andrea Agnelli? Penso di sì, perché non credo che abbiamo speso.
Sì, sì.
Abbiamo speso più di 27 milioni a livello di, di acquisto. Credo di no.
Sì, più che altro la Juventus, mi ricordo un po' la Juve dell'anno scorso che ha fatto un grandissimo mercato con l'idea di creare finalmente una squadra che andasse bene per la Champions, però
sì.
in termini di campionato italiano sicuramente la Juve rimane di un'altra categoria, anche con questi acquisti, specialmente se non dovesse partire nessuno dei grossi. Però sembra che Llorente partirà, non lo so, io spero tanto per voi che non parta, perché secondo me
non parte Llorente. Dovessi...
No, perché sta facendo tante piccole operazioni che ti liberano comunque dello spazio.
L'ingaggio,
sì,
per dire. No, ti libera più che altro lo spazio nella rosa, perché comunque Vucinic adesso è nato via, Quagliarella probabilmente andrà al Torino, già lì sono due attaccanti che partono, rimarresti con Llorente, Morata, Iturbe, Tevez e Giovinco, 5.
Sì, esatto.
Quindi, quantomeno a livello numerico, ci sei, quantomeno, per tentare di affrontare la stagione in Europa e in campionato, più che altro. Con, aggiungo, un sensibile miglioramento dal punto di vista tecnico, sicuramente con i turbe. Morata è una scommessa che vedremo se la Juventus vincerà o meno.
Ora, dicevo...
Tra l'altro, se posso fermarti ancora un secondo, oggi è arrivata l'ufficialità, parlando di obiettivi della Juventus che sono definitivamente sfumati, è arrivata l'ufficialità di Alexis Sanchez all'Arsenal, è stato annunciato questa sera proprio sul sito ufficiale del club londinese, 40 milioni si parla di euro la cifra versata al Barcellona. Bel colpo dell'Arsenal, secondo me.
40 anche lì non sono pochi.
No, no, infatti. Però li vale il giocatore. Però li vale il giocatore, secondo me.
Potresti fare, no, effettivamente no, perché comunque già un altro tipo di giocatore. Però, boh, non lo so. Secondo me 40 rimangono un po' tanti.
Però è anche vero che all'Arsenal sicuramente avrà molte più possibilità di farsi vedere rispetto a Barcellona, dove comunque ne ha avute, attenzione. Però all'Arsenal sicuramente diventerà, se non la stella, comunque una delle principali stelle dell'attacco, e avrà sicuramente molte più possibilità di giocare, appunto, rispetto a Barcellona. Cioè, praticamente l'Arsenal parte titolare Sanchez, non penso che faccia panchina o sia il secondo dietro ad altri come al Barcellona, dove comunque c'era una sorta di All-Star Game, di All-Star Team, anzi, a livello di attacco.
Ora, stavo dicendo prima che con il mercato che fa la Juve rimane sicuramente di un'altra categoria in Italia. Però per competere in Champions League,
no,
ad altri livelli siamo ancora lontani.
No, sicuramente. Di certo, quantomeno a livello numerico, a livello di possibilità anche per Conte, che comunque credo che sia anche quello uno dei problemi principali, o meglio, è stato uno dei problemi principali della scorsa stagione, ovvero la mancanza di turnover. Quantomeno rinforzare la squadra, soprattutto sugli esterni, e anche in attacco, onestamente, visto che comunque quando si rompeva una tartevezza di Llorente era al solito un dramma nell'attacco juventino. Comunque, dicevo, soprattutto avere più possibilità sugli esterni per Conte credo che sia quantomeno molto più interessante. Ci vorrebbe un bel centrale difensivo, questo sì, per completare proprio l'operazione. Non è detto che magari da qui a fine agosto non arrivi, per l'amor di Dio, però mi sembra che quantomeno le attenzioni quest'anno a livello di calciomercato siano condensate nella Juventus sull'attacco, di nuovo, tra l'altro, come l'anno scorso dopo l'arrivo di Tevez, e anche sugli esterni, perché comunque c'era assolutamente bisogno a centrocampo di esterni puri, anche per esempio per dare un po' di tregua a Asamoah, che comunque comunque un esterno non è, e ha giocato per 2 anni bene peraltro da quelle parti, ma non è un esterno nativo. Vedremo che succede, vedremo come ci muoveranno gli altri team.
Non vorrei fare il disfattista, ma scusate, prego. Ma invece Pirlo così
bisogna anche trovarlo a livello monetario, più che altro.
Tra l'altro, oggi, ecco, volevo controllare su Wikipedia che fine avesse fatto. Ho avuto un periodo a Marcord.
Sì.
Non so perché mi è venuto in mente Gaetano D'Agostino.
Ma perché? Ma per quale motivo?
Allora, era, se ti ricordi, il periodo D'Agostino, era il periodo in cui la Juve giocava con tanti taglialegni in mezzo al campo e non ce n'era uno che sapesse fare un passaggio di 2 metri.
Sì. Erano i 2 anni in cui siamo arrivati tipo settimi in campionato, probabilmente.
Ecco, era l'anno in cui D'Agostino era stato cercato addirittura dal Real. Che adesso, se vado a vedere dove lo gioca sto tipo, mi viene ribrezzo. Ecco, gioca nel Siena, ha giocato 8 partite dal 2013 ad oggi.
Sì, esatto.
E basta.
Sì. Cioè, che vabbè, che poi è la stagione scorsa alla fine, perché comunque è passato praticamente la stagione scorsa al Siena. Ha segnato due gol nella gara. Due gol nella gara d'esordio. Ha giocato 8 volte, ha segnato 4 gol. Che comunque non è un brutto ruolino, anzi, però non ha giocato tanto. Mettiamola così.
No, però a parte gli scherzi, sì che c'è una penuria di registi. Comunque nel ruolo non ce ne sono molti. Però, insomma, domani, il prossimo anno sono 36, questo qui.
Lo so, ancora un paio d'anni. Ma neanche forse. Ma vabbè, già ai mondiali giocava abbastanza da fermo. Con un radar comunque al posto dei piedi, va detto anche questo. Però...
No. I piedi saranno sempre quelli.
Ah, beh, certo, assolutamente.
Però, insomma.
Abbiamo un aggiornamento sulla nostra porno diva preferita cilena, ovvero Marlene Doll. Purtroppo non possiamo farvi vedere il sito, perché ha di nuovo messo delle foto che non possiamo far vedere. sappiate che comunque si sta dando particolarmente da fare. Se andate su twitter.com/Marlen_Doll potete trovare. Pare che avesse promesso praticamente una maratona in caso di vittoria del Brasile. Contando che non c'è stata questa vittoria, comunque ho detto vabbè, era un premio di consolazione, non abbiamo bisogno di particolari scuse per farlo, quindi credo che ci sia un'altra.
Se ci fossero disperati brasiliani,
no, non credo, no, tutt'altro. Se siete dalle parti del Cile potete andare a trovare Marlen Doll.
Fateci sotto che scappa, che ce ne scappa.
Infatti sì. Poi dopo fatevi controllare, perché non si sa mai, contando quanti ne sono passati da quelle parti negli ultimi giorni. Però comunque, se siete dalle parti del Cile, potete tranquillamente divertirvi un pochettino. Andiamo a vedere i quotidiani online. La Gazzetta dello Sport, che apre con due notizie di calciomercato, però tutte relative alla Juventus. La Juve piazza il colpo Evrai, Morata prepara lo sbarco. Di lato, Diego Della Valle all'attacco, Prandelli zero sorprese, scappa sempre nel DNA. Parole dolci, quindi, dell'ex capo di Prandelli alla Fiorentina e ancora patron della Fiorentina insieme al figlio Andrea. Mi piace Jackson Martinez, Versalico non arriverà. Queste le parole di Galliani alla presentazione di Inzaghi oggi a casa Milan.
Galliani ha detto che ne arriva uno forte.
Sì.
L'ha detto lui.
Sì.
Siamo nei guai.
Vabbè, se arrivasse Jackson Martinez tu saresti contento?
Beh, sì, non sarebbe male.
Sì, poi continuate a giocare con Bonera in difesa, però vabbè.
Meglio di niente, su.
Vabbè. Mercato NBA sempre live, LeBron ormai è un giallo perché, spieghiamo, l'incontro c'è stato ieri sera tra LeBron James e Pat Riley. Pare che LeBron abbia deciso di praticamente non parlare più con gli altri team, di parlare con la sua famiglia e poi nei prossimi giorni prendere una decisione se rimanere o meno a Miami. Staremo a vedere. La sede più rumoreggiata per quanto riguarda un eventuale trasferimento di LeBron James rimane Cleveland, che è il nome che si sta facendo con più insistenza. Inter e Milan oggi per quanto riguarda le conferenze stampa, perché comunque c'è stata anche la conferenza stampa d'inizio stagione di Mazzarri. Cominciamo dal Milan, la presentazione: Inzaghi con me è vero Milan, Balotelli farà la differenza. Il Real valuta El Shaarawy, può essere il dopo Morata, ecco appunto. Quindi prendete Jackson Martinez e datevi El Shaarawy, vabbè. Mazzarri invece, per quanto riguarda l'Inter, credo in Dodò, Ranocchia capitano ideale. Poi Inter Medel c'è l'offerta, il Cardiff chiede 13 milioni. Per quanto riguarda il mondiale, Di Maria prova il miracolo ma la finale resta lontana. Robben vince la Germania, Argentina senza chance. Romero sfida Schneider, guardami, Wes sbaglia il calcio di rigore, Rio aspetta la finalissima, pioggia, no, lacrime divine. E infine Rihanna, Romero un figo, la moglie se vince te lo presto, perché la moglie di Romero ha promesso a Rihanna: se vince il mondiale ti presto mio marito per una settimana.
Vista quindi la moglie di Romero, non vedo che bisogno abbia di passare a Rihanna, però.
Sì, questo è anche vero. Parlando sempre di calciomercato, Sanchez Arsenal è ufficiale, abbiamo detto prima. Wenger ha detto Alexis è fantastico. Emanuelson è già a Roma, ora si chiude per Carrasco per quanto riguarda la squadra giallorossa. De Laurentiis blinda Higuain, clausola da 100 milioni. Poi notizie per quanto riguarda il Tour de France con Nibali che resta in maglia gialla. FGC, Albertini o Tavecchio, l'Italia si spacca e il calcio paga. Ferreira in ritiro, i tifosi non siamo a Roma.
Dai, è arrivato di Ferretta. Io aspettavo la notizia di Ferretta dall'inizio.
Ferreira in ritiro, Castaldello e noi sfottiamo Eder. Ricordiamo che il patrone della Fiorentina, il nuovo proprietario, chiedo scusa, della Sampdoria ha promesso la presenza di Natalie Portman per la presentazione della squadra. Quindi vedremo se sarà così.
Se va bene, cito l'amico Antonio Bomba, che se va bene,
si presenta Gegia, esatto, sì. Donadoni avvisa Cassano che non torni ingrassato. Gilardino da Lippi, ho firmato, poi giallo, il tweet scompare. Gilardino è dato in odore di arrivo in Cina per, tra l'altro, una bella somma nella squadra allenata proprio da Marcello Lippi. Infine, Cerci, Cairo avvisa il Milan, resta e ho altre offerte. De Laurentiis quindi non si muove, Mishu o Leiva, magari un altro. L'Udinese, ecco, molla Wag, arriva in prestito dal Granada. L'Atletico invece annuncia il colpo, c'è la firma di Mandzukic, cioè questo è veramente un colpo importante per quanto riguarda il calcio mercato. Andiamo sul Corriere dello Sport per quanto riguarda le altre notizie di mercato. Eccoci qua, si apre con Aurelio De Laurentiis che dice Higuain clausola da 100 milioni, Evrai della Juventus lunedì l'annuncio, poi foto di Barbara Berlusconi con la maglia del Milan, Neymar ho rischiato la sedia a rotelle, giudicando come correva fuori dal ritiro non direi, Della Valle, Prandelli abituato a scappare, Arsenal, ecco Sanchez al Barça 40 milioni, Allegri, allenare l'Italia, ce ne sono tanti bravi. Inzaghi, il Milan deve tornare a vincere. Hummels rivela patto per non umiliare il Brasile, meno male, hanno vinto 7-1. Sostiene la campagna rotellando il calcio, poi Brasile è un movimento da rifondare, no, sondaggio della Guerin Sportivo. Giocatore australiano tenta di strangolare l'avversario, questo dopo me lo guardo. Close, se vinco scateno l'animale che in me non so cosa voglia dire, ma presumo niente di buono. Mosso Chiellini, FIFA respinge il ricorso di Suarez, chiedo scusa. Luis Gustavo si sfoga, noi marchiati a vita. E poi abbiamo altre notizie. Maradona dice l'Argentina può battere la Germania. E poi Miss tifosa del Belgio già lavora come modella. Questa tifosa del Belgio che è stata notata dalla L'Oreal e ha ricevuto sugli spalti praticamente degli stadi, ha già ricevuto un contratto per appunto cominciare a lavorare per la casa francese. Dolcis in fundo, tutto sport, boom boom Juve, il titolo in home page, Juve doppio colpo, presi Evra e Morata. Toro, ecco Jansson, felice di essere qui. Morata, Juve non vedo l'ora, ho già chiamato Llorente. Morata, cos'è la recompra? L'avvocato Grassani lo spiega, è la clausola di cui dicevamo prima, la Juventus acquisterà Morata per 18 milioni, però il Real Madrid avrà la possibilità di ricomprarselo per 35. I Turbo Juve, Insidia Atletico Madrid, offerti 27 milioni al Verona, vedremo se sarà così. Pianto Neymar, Zuniga ho rischiato la sedia a rotelle. Poi il Milan che si raduna a Milano con la curva contro Gagliani, c'è stata una bella contestazione, bella nel senso numerico, nel senso che ampia è il termine giusto, contestazione fuori proprio da casa Milan nel giorno della presentazione. Della Valle attacca Prandelli, è scappato dopo il casino. Capitano Ranocchia, Mazzarri, Ranocchia sarà il capitano dell'Inter. Purtroppo non abbiamo Fabio De Nardi perché volevo sapere cosa ne pensava di questa frase da parte del proprio allenatore. Cerci o no?
Che non è il suo allenatore.
Sì, quello che è.
Esatto.
Derby Juve Toro per Francesco Serafino del Boca Junior, secondo Tutto Sport. Allegri, nuovo CT dell'Italia, ce ne sono tanti bravi titoli. Stiamo Allegri. Alta Viola, Guerini che dice sarà difficile portarci via Quadrado. Matri, Genoa orgoglioso di indossare questa maglia. E poi questa è una notizia che invece possiamo commentare. Pornhub sfottò a luci rosse follie da mondiali, perché dall'altro ieri praticamente sul sito Pornhub, che è uno dei portali porno più famosi del web, continuano a essere pubblicati dei video che titolano Young Brazilians Get Fucked by Entire German Soccer Team, e non sono video porno ma è proprio l'immagine della partita dell'altra sera tra Brasile e Germania, a tal punto da spingere il sito su Twitter a dire per favore basta pubblicare questi video perché la nostra sezione umiliazioni pubbliche è piena di queste robe. Vabbè, andiamo avanti.
È inutile. Siamo gente seria.
Esatto, non traduciamo per ovvi motivi cosa la frase inglese che abbiamo detto prima, però diciamo che l'avete capita. Mondiali, Germania avanti per la finale secondo i bookmaker. Mandzukic c'è l'Atletico Madrid per 22 milioni di euro. Il titolo è Manzucolpo da parte di Tutto Sport, quindi è ritornato il nostro titolista preferito. E poi basta. Argentina carica Maradona, la Germania si può battere. Löw dice l'Argentina è forte, prepariamoci bene. E infine Tare, che per la Lazio dice Klose è un patrimonio, la Lazio non molla De Vrij. E Gilardino, di cui questa notizia di cui segnaliamo il titolo, che è Cinardino. Gilardino, sognavo l'azzurro, ora sono pronto per la Cina. Chiudiamo con la Pebacco, devi morire.
Allora, io Pebacco lo do torno alla partita di Germania-Brasile.
Sì.
Avete visto, hanno visto tutti, alla fine del primo tempo quel signore anziano tristissimo,
sì,
che abbracciava la
sì. Sì, 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 purtroppo.
Ecco, io gli do un pebacco perché sì, è una cosa che è uscita oggi.
È stata
oggi.
Una tedesca.
Sì. Beh, se mi rovini la battuta, però...
vabbè, dai. Sì, sì, sì. È tardi, sai.
Sì, sì. È tardi, sai. Niente, adesso raccontala tu, mai non si è rotto, basta. Raccontala tu.
Ci ho offeso. Sì. Sì, in realtà l'ho scoperto anche oggi. Praticamente Dario stava raccontando in maniera molto migliore di me, sì, che questo signore che aveva la Coppa del Mondo in mano durante il primo tempo,
sì, poi alla fine del primo tempo, sì.
Alla fine del primo tempo ha ceduto una tifosa tedesca e sotto le immagini pare si sia detto prendila tu perché te la meriti. Insomma, sì, è stato un gesto di fair play fra tifosi.
Sì. Eccolo qua, eccolo qui.
Dario l'avrebbe detto sicuramente meglio.
Questa immagine straziante che stiamo mandando in onda sul nostro canale video di quest'uomo che abbracciava proprio la Coppa del Mondo alla fine del primo tempo. Non so se è vera sta cosa che avete appena detto, però se è vera, no, complimenti.
C'è anche la foto di lui che consegna la...
Ah, ok, perfetto.
Questa coppa a questa ragazza tedesca.
Questa coppa di cioccolato, probabilmente, o di amianto. Se era di... Esatto, se era di materiale cancerogeno, diciamo, credo di aver capito il perché, praticamente. Vabbè.
Io il perbacco ovviamente è facile darlo, però alla fine Romero è un portiere, sì, che in Italia gioca nella squadra di mezza classifica, sì, e si va a giocare alla finale mondiale
rischiando di vincerla, cioè, anche se parte favorita.
Vari Buffon piuttosto che altri portieri in Italia più forti magari,
sì,
di nome di Romero, lo so, Andanovic, tanto per farne un altro. Però tanto lui è il portiere della Samp che va a giocare alla finale mondiale insieme ad Alvarez, ma questa è una cosa che riguarda noi.
Però... riguarda l'Inter più che altro.
Che ti devo dire?
Sì.
E quindi insomma, tanto di cappello, perché poi alla fine i due rigori li ha parati lui. Sì. Niente da fare.
Va bene, va bene. Il devi morire lo vogliamo dare a Argentina-Olanda per il livello della partita che abbiamo visto, sì, ieri sera. Vedo veramente, veramente squallido. E vogliamo anche dare un devi morire. Adesso devo prendere più che altro se trovo le immagini più che altro per chiudere degnamente la puntata di questa sera. Allora, vediamo un po'. Spero di trovarla su YouTube, così almeno possiamo. Così possiamo eventualmente mandarla. Eccoci qua, sì, le abbiamo. Eccoci qua. Vogliamo assegnare il devi morire di questa sera. Lo vogliamo assegnare simpaticamente anche a un giornalista di Sky. Si chiama Paolo Assogna, che ieri sera si è macchiato, diciamo, di questa performance.
C'è la componente birra, che è una componente assolutamente determinante.
Una componente prevalente.
Aspetta. No. Cazzo, no.
Ecco.
Oh, bada, che cazzo. Come capisci, caro Alessandro, ho vissuto momenti più sereni nella mia vita professionale. Volevo fare un discorso serio sulle reazioni sociali, credo di non esserci riuscito. Non mi sembrano esserci presupposti per
dire. Stanno cantando Yamme Yamme Ya, però in portoghese.
Tutto, Alessandro, è uno spaccato di realtà che in qualche modo dimostra che anche i brasiliani sanno vivere il calcio e sanno reagire a questa notte drammatica con la consueta leggerezza. Quindi in questo spaccato di realtà vi diamo, sì, testimonianza della reazione giusta, anche eccessiva, perché stavo per cadere, Alessandro.
Non so cosa stessero cantando, onestamente, i brasiliani. La base era Yamme Yamme Ya, però non so onestamente cosa fosse. Va bene, ci fermiamo qua per questa sera, mezzanotte e un minuto. Grazie ad Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte. Ah, Eric, io dimmi, domenica, caro, sera sono fuori a vedere la partita, quindi, sì, arriverò un po' al pelo dopo.
Nessun problema, tanto non sappiamo neanche a che ora andiamo in onda domenica, esatto, sera, perché dipende tutto da che ora finisce la finale, più che altro. Noi vi diamo appuntamento, come detto, a domenica sera in diretta su radiohemingway.net e in video su vonlive.tv/.100 al termine della finale dei campionati del mondo tra Germania e Argentina, per appunto chiudere questa edizione dei pallonari dedicata ai campionati del mondo e parlare appunto di quello che è appena successo, di quello che sarà appena successo più che altro appunto allo stadio Maracanã, proprio a caldo, per chiudere degnamente questa edizione di pallonari mondiale, appunto di parlare, per chiudere tutto questo mese di campionati del mondo. L'orario non lo sappiamo, sarà comunque indicativamente dopo le ore 23, dipende se si finisce al 90esimo o dopo i tempi supplementari, dopo addirittura i calci di rigore. Comunque, dopo la partita noi arriveremo su radiohemingway.net per l'ultima puntata di pallonari mondiale, ed è lì praticamente che vi diamo appuntamento. Grazie a Dario, grazie ad Andrea, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Come detto, appuntamento live domenica sera su radioamigo.net al termine della finale dei campionati del mondo tra Germania e Argentina. Chi vincerà lo scopriremo appunto domenica. Grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.